Certo, aggiunge una notizia perché, come sapete, c'è stata tempo fa già la Cassazione per i quattro del compressore, no? Con le condanne definitive. E quindi a brevissimo, dipende dai tempi della burocrazia, non sono uguali per tutti, a questo punto ci sarà l'esecuzione della pena ai domiciliari. L'esecuzione della pena dipende non più dal tribunale, quello che fa la sentenza, ma dipende dal tribunale di sorveglianza, che è anche proprio un'altra struttura, in un altro luogo, sono altri magistrati. Allora, questo per spiegare perché qualcuno può andare a eseguire la pena prima, qualcuno dopo, perché il tribunale di sorveglianza dipende anche dal territorio, quindi dipende uno dove è residente. Comunque, a parte tutto questo, cosa succede? Sembra, queste sono un po' le voci di corridoio, ma un po' la tendenza generale, che ci siano delle evoluzioni, no? Come sappiamo, negli ultimi anni, con le cosiddette svuota carce, eccetera, è stato ampliato molto l'uso della carcerazione domiciliare, che doveva in teoria svuotare le carceri, mentre in verità ha dato, come dire, una nuova possibilità in più di condanna, perché se prima un giudice magari ci pensava due volte, o magari neanche troppo, però ci pensava a mandarti in carcere, adesso col fatto che magari vai ai domiciliari, cioè, ma sì, ti condanno, tanto vai ai domiciliari. Quindi
sì, secondo me non ci pensava tanto due volte un giudice a mandarci.
Ecco, vabbè, e comunque diciamo ancora più a cuor leggero, no? Questa è un po' la cosa. Però che cosa vuol dire? Perché siamo un po' abituati a pensare che il domiciliare è poi un po' una vacanza, una passeggiata, comunque meno grave che il carcere, no? E per certi aspetti sicuramente lo è, però ci sono tante implicazioni, dipende anche come appunto te lo applicano, per cui per esempio lo richiedono sempre più delle case con determinate caratteristiche, quindi che abbiano un contratto in regola, mentre sappiamo che è normale spesso avere delle case con un contratto in nero, e quindi non sono adatte, bisogna avere dei coinquilini che non sono né pregiudicati né tante volte neanche segnalati, o che non hanno dei processi in corso, processi che magari possono finire con la soluzione, però questo è spesso abbastanza per il magistrato di sorveglianza per negare quel tipo di casa. Poi cosa fanno? Richiedono sempre più delle garanzie economiche, quindi che le persone che vivono con te o tu stesso abbia un contatto di lavoro, e anche lì sappiamo che in verità la normalità non è avere un contatto di lavoro, ma spesso lavorare in nero, o avere un contatto di lavoro che non rientra in quello che loro chiedono. E che cosa chiedono? Chiedono spesso un contratto anche non indeterminato, anche un contratto determinato, ma con una postazione di lavoro fissa, con dei turni fissi, perché chiedono una reperibilità. E quindi perché dico tutto questo? Perché ci si aspetta che appunto nel caso di Nicolò, che è il primo dei quattro a dover scontare le questioni appunto che spiegavo prima, lui avendo un contratto di lavoro che però un contratto da fattorino in bicicletta, tipo Foodora, tipo Deliveroo, queste cose, questi qua anche a Torino ci sono, ovviamente questo implica che sarà difficile che gli daranno i permessi per lavorare. E quindi perché? Perché ovviamente è un lavoro che ti sposti, un lavoro con degli orari che non sono fissi, eccetera. E quindi questo cosa significa? Significa che sì, mandi una persona ai domiciliari, però non le permetti di sostenersi, cioè perché se la casa è in affitto, eccetera, eccetera, ovviamente senza lavoro diventa impossibile. Quindi perché dico questa cosa? Perché è una tendenza che nel tribunale c'è, e che purtroppo dobbiamo farci un po' i conti, anche perché adesso andranno a scontare anche i condannati del processone, insomma siamo in tanti che subiamo questa situazione. Io diciamo ho più o meno identificato qui tre punti che mi sembrano salienti di questa tendenza. Se volete, avete pazienza, ve li dico. Uno è proprio quello che riguarda la sentenza e la condanna, cioè c'è una tendenza a dare delle condanne molto, molto più forti, cioè, aumenta sempre, no? Quello che viene considerato un reato e quanto viene represso, ma soprattutto c'è un'estensione che va oltre i fatti. Per esempio, ma parlo di me, parlo di altri casi, di resistenza agli sfratti, oppure anche la stessa cosa per cui anche Giuliano, Nicoletta, Marisa erano stati incarcerati, cioè la partecipazione morale, no? Non basta, cioè non serve più avere una condotta, cioè fare un qualcosa, ma solo essere presenti comporta il reato. Quindi, per esempio, il reato di resistenza diventa un reato che non è più applicato solo quando uno fa qualcosa, c'è un contatto fisico, uno spingi o qualcosa. No, basta essere presenti, che ne so, un picchetto, per avere il reato di resistenza. E questa comunque è una tendenza che al di là del caso specifico ci riguarda tutti e bisogna tenerla d'occhio. Allo stesso modo il sequestro di persona, che negli stessi processi in OTAV, a me per primo, ma in molti altri casi viene richiesto e viene anche applicato, cioè c'è un picchetto, ci sono diverse persone presenti, c'è un ufficiale giudiziario, c'è un agente di polizia, il fatto che lui sia in numero di meno degli altri diventa un sequestro di persona. Questo è stato richiesto per me per la correzione famosa alla centrale, è stato richiesto per nei casi di resistenza agli sfratti, no? Quindi insomma è una cosa che poi fa giurisprudenza e poi viene applicata o viene chiesta perlomeno. E questa è la prima cosa che sicuramente andrebbe detta. La seconda era appunto questa del lavoro. Dobbiamo calcolare che moltissimi non hanno un lavoro che rientra in quegli schemi proprio rigidi che il magistrato di sorveglianza richiede. Cioè, c'è proprio una rigidità, perché se il lavoro non ha quelle caratteristiche non viene dato il permesso lavorativo. Ma appunto, ripeto, non dare un permesso di lavoro e dare il domiciliare diventa una richiesta cioè impossibile, perché come faccio a andare il domiciliare, certo, se non posso mantenermi? E lì viene il terzo punto, no? Il fatto che loro, per esempio, nel caso di Nicolò, sembra appunto che chiedano il divieto di incontro con le persone che lui frequenta normalmente, cioè potrebbe vedere solo i familiari, i conviventi, ammesso che i conviventi ovviamente non abbiano segnalazioni di polizia. Segnalazioni di polizia vuol dire non procedimenti precedenti penali, vuol dire anche solo una segnalazione. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che io ti mando ai domiciliari non perché il tuo reato sia considerato minore, ma perché io ti sottopongo a un altro tipo di costrizione, cioè non più l'arresto fisico, quindi l'impedimento a uscire perché sei dentro una cella, ma ti chiedo un asservimento proprio morale, un'adesione totale alle mie richieste, anche quando queste richieste sono assurde, come quella appunto di dire non vai a lavorare, non vedi nessuno. Allora come faccio io a sostenere una situazione del genere? Come posso stare ai domiciliari se non posso vedere nessuno? Ti danno il domiciliare non come concessione di una roba meno gravosa, ma come una richiesta di disciplinamento, di sottomissione ancora più forte, perché io ti chiedo, vuoi domiciliari, però ti ricatto e ti dico, sì, stai domiciliari, però non vedi nessuno, e però non si sa come fare a mantenerti, e se non c'hai quei soldi lì per mantenerti e non dimostri al magistrato che hai abbastanza risorse per mantenerti senza poter lavorare, io non ti do i domiciliari. E quindi diventa anche una cosa che, come al solito, se io ho i soldi posso starci, magari ciò adesso non è che c'è bisogno di avere la villa e essere milionari, però se sto bene o c'è qualcuno che mi può mantenere, una famiglia alle spalle eccetera, ti do i domiciliari. Se no, se sei povero, i domiciliari non li fai e vai in galera, e lì ritorniamo insomma alle vecchie storie che sappiamo benissimo, che la galera non è per tutti,
certo,
i reati anche non sono uguali per